le interviste scomode.
Buonasera e ben ritrovati e ben ritrovate su Interviste Scomode, un programma a cura della redazione politica di Radiograd. Beh, questa sera affronteremo come elemento fondamentale della trasmissione il tema lavoro, un tema che, come sapete, a noi sta molto molto a cuore, e lo faremo con interviste molto scomode ad Enzo Perfetto, delegato sindacale della CUB Pubblico Impiego IMSS. Intanto saluto Enzo e ringrazio per la disponibilità nell'accettare appunto a partecipare ad Interviste Scomode di questa sera. Enzo, senti, entriamo appunto, come dicevo, subito immediatamente nel tema caldo della trasmissione. È iniziato venerdì 10 marzo la quinta assemblea nazionale della CUB. Ecco, se ci vuoi un attimino dire un po' cosa è emerso da questa assemblea, quali sono un po' le linee programmatiche che si è data appunto la CUB come sindacato, e se riesce anche a farci un quadro di quello che è la situazione del lavoratore, delle lavoratrici appunto all'interno dei luoghi di lavoro, che siano pubblici, che siano appunto privati, perché appunto sappiamo, l'abbiamo anche più volte detto, come la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici inizia ad essere davvero molto 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 critica da tutti i punti di vista.
Buonasera a te Peppe e buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radiograd. Ti risponderò alla domanda che mi hai posto esprimendo un mio giudizio sul congresso nazionale della CUB, o meglio sull'assemblea nazionale della CUB che si è tenuta a Chianciano il 10, 11 e 12 marzo scorsi. E partirò dal documento conclusivo approvato a maggioranza il 12 marzo scorso nel congresso a Chianciano, ma o meglio da alcuni punti di questo documento. E uno è questo che vado a leggere. Dall'Assemblea Nazionale della CUB è emersa una generale convinzione di imporre un cambio di passo alla CUB ed un maggiore coinvolgimento e propulsione nelle mobilitazioni, non solo all'interno delle singole numerose vertenze aperte in ogni ambito e in ogni categoria, ma anche a livello generale, favorendo altresì unità di iniziative con le altre organizzazioni sindacali di base, che si renderanno disponibili a condividere una piattaforma generale costruita nel segno delle indicazioni emerse nel dibattito. Ecco, a proposito proprio di questo passaggio, quello che secondo me denota poi la crisi, insomma, interna alla CUB, che è proprio la mancanza di discussione e di dibattito, di confronto e di approvazione all'interno del congresso di una piattaforma rivendicativa della CUB, o se vogliamo del che una piattaforma rivendicativa del sindacalismo di base. Altri passaggi che a nostro avviso denotano ancora diciamo così, con maggiore evidenza la crisi che all'interno della CUB, che però insomma purtroppo non è stata superata dal congresso, non è stata risolta nel congresso, sono i passaggi sulla cosiddetta federazione sociale, contenuti sempre nel documento conclusivo approvato a maggioranza, e la questione della firma o meno sull'accordo del 10 gennaio 2014, cioè il testo unico della rappresentanza. Nel passaggio della federazione sociale che leggo, nel documento si scrive questo: l'urgenza e la necessità della costruzione di una federazione sociale in grado di organizzare uomini e donne che non trovano collocazione all'interno delle federazioni del lavoro e del non lavoro, come testimoniato dalle drammatiche differenze occupazionali presenti sul territorio nazionale, peraltro destinate ad acuirsi a fronte delle proposte sull'autonomia differenziata. A tale proposito è significativo l'obiettivo di cancellare il reddito di cittadinanza, destinando peraltro ingenti risorse economiche invece che al sostegno della povertà, al coinvolgimento nella guerra. Ecco, secondo me, anche se le ragioni per cui si vuole costruire questa cosiddetta federazione sociale possono sembrare sicuramente valide e condivisibili, su questa diciamo così, cosiddetta costruzione, questa realizzazione della cosiddetta federazione sociale, secondo me servirà un dibattito approfondito all'interno della CUB, che non c'è stato nel corso del congresso, a mio avviso. E comunque non condivido i contenuti di questo passaggio, per quello che posso insomma rilevare, insomma, io da quello che è scritto, insomma, non lo condivido perché non credo che ci sia bisogno di federare chi ha un lavoro precario o è disoccupato, ma c'è bisogno, ma è una questione questa centrale, dovrebbe essere una questione centrale della CUB, di tutto il sindacalismo di base, di tutto il sindacato, quindi è che non può essere, diciamo così, risolta con la creazione di questa cosiddetta federazione sociale. L'altro passaggio, come dicevo prima, era quello che riguarda la firma o meno dell'accordo del 10 gennaio 2014, e anche in questo caso, secondo me, la decisione presa non può essere condivisa, a mio avviso, e meriterebbe ulteriori discussioni e dibattiti e confronti concreti all'interno della CUB. Ecco, nel passaggio del documento rispetto alla firma o meno dell'accordo del 10 gennaio si legge questo: in merito a ciò, però, molti sono stati gli interventi che hanno confermato la necessità di un rilancio della lotta a sostegno della democrazia nei luoghi di lavoro e anche l'opportunità, oltre che l'obbligo, che la scelta sia demandata alle singole organizzazioni sindacali, non la scelta di firmare o meno il testo unico sulla rappresentanza, non prima di una consultazione con i lavoratori a cui si dovrà dare spazio, assicurando la rappresentazione delle diverse posizioni esistenti, indipendentemente dal rapporto tra maggioranze e minoranze determinato nei vari settori. Ecco, diciamo, di questa soluzione che si è trovata, diciamo così, non risolve certo il problema della democrazia nei luoghi di lavoro e secondo me, in maniera sbagliata, molto sbagliata, si demanda alle singole azioni sindacali che questo rinvio, diciamo, potrebbe determinare in pratica, insomma, la spiacevole presenza, no? Cioè, la spiacevole coesistenza, diciamo, di federazione, elezione all'interno della CUB, che scelgono, no, in maniera diversa se apportare, cioè scelgono in maniera contrastante se firmare o meno il testo unico sulla rappresentanza, o meglio l'accordo, diciamo così, ormai datato, diciamo così, su tale questione del 10 gennaio 2014. Ecco, io insieme ad altri delegati abbiamo posto anche alcune questioni in un documento, insomma, una lettera aperta, no, di alcuni scritti di Cuba, per ora pochi, ma diciamo così, abbiamo posto la questione, diciamo, del futuro del sindacalismo di base e quindi anche del futuro della CUB. Questo documento, in sostanza, noi facciamo un'analisi, alcuni scritti della CUB, questa lettera aperta, fanno un'analisi, insomma, di quello che è la situazione del sindacalismo di base oggi. E io ti chiedo anche di, diciamo così, magari rinviare a altra intervista i contenuti di questa lettera aperta, perché richiede maggior tempo, insomma, richiederebbe una lettura di questa lettera aperta, e comunque anche, insomma, maggior tempo per discuterne, insomma, in merito. Quindi mi limito a segnalare che in questa lettera aperta sono state fatte, no? Sono state elencate delle osservazioni, diciamo così, in merito al congresso nazionale della CUB, e in particolare sono state elencate alcuni esempi di azioni urgenti e necessarie che la CUB nazionale dovrebbe avviare, e con eventuali modifiche anche integrazione allo statuto, e queste posso leggertele, insomma, ecco, brevemente. Verificare le adesioni, ecco, le esempi azioni sono queste: verificare le adesioni per una alla CUB per una corretta e trasparente informazione, garantire la piena autonomia delle organizzazioni confederate di categorie o territoriali, prevedere distacchi esclusivamente parziali, sindacali esclusivamente parziali e a rotazione, garantire ampio spazio a giovani attivisti, impedire la sottoscrizione di accordi a perdere quali il testo unico sulla rappresentanza sindacale, prevedere servizi come i CAF, centri assistenza fiscale o di altra tipologia, solo se interamente gratuiti per tutte le iscritte e tutti gli iscritti, prevedere formazione sindacale per tutte le iscritte e tutti gli iscritti. Poi abbiamo allegato a questa lettera aperta una carta degli intenti, cioè quello che per noi, secondo noi, secondo alcuni iscritti dovrebbe essere la carta degli intenti della CUB, o perlomeno dai firmatari della lettera aperta, dai firmatari della lettera, come secondo quanto chiedono i firmatari della lettera aperta inviata alla CUB. E ecco, io concludo quindi questa mia intervista elencando, perché secondo me è la risposta più giusta alla tua richiesta di esprimere un'opinione, un giudizio sulla... e la leggo velocemente. La CUB si impegna, quello che dovrebbe essere la carta degli intenti della CUB secondo alcune scritte, la CUB si impegna a promuovere e sostenere tutte le iniziative necessarie per il ripudio di ogni guerra e di ogni sorta di discriminazione all'interno del mondo del lavoro, un progressivo azzeramento delle spese militari, il respingimento di un sistema economico basato esclusivamente sul profitto, lo stanziamento di risorse economiche necessarie per recuperare salari e pensioni al costo della vita, il ripristino di un vero stato sociale per garantire un reddito dignitoso a tutti e tutti, la cancellazione di ogni sorta di discriminazione nei luoghi di lavoro, la cancellazione di ogni sorta di lavoro precario, la difesa dei diritti fondamentali come il diritto alla salute e ad un lavoro stabile e sicuro, l'annullamento di sanzioni amministrative riferibili ad obbligo vaccinale o Green Pass o Super Green Pass, l'annullamento di sospensioni, licenziamenti riferibili ad obbligo vaccinale o Green Pass o Super Green Pass, con risarcimento immediato, una seria indagine sulla trasparenza nelle procedure di acquisto dei cosiddetti vaccini anti-Covid-19, nonché sulla sicurezza degli stessi, e il ritiro immediato di tutti i farmaci genici sperimentali, la difesa di diritti fondamentali come il diritto alla salute e ad un lavoro stabile e sicuro, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per porre fine alla strage delle morti sul lavoro e di lavoro, il sostegno a lavoratrici e lavoratrici vittime di licenziamento ingiusto e di mala giustizia, come il caso dell'ex lavoratore IMSS Mauro Gennaro. Questo elenco, no, di quello che dovrebbe essere degli intenti, no? Degli intenti e degli impegni, diciamo così, che dovrebbe assumersi la CUB, sono praticamente gli stessi che la CUB IMSS ha proposto per lo sciopero di dicembre scorso, lo sciopero generale di dicembre scorso, che ha visto la partecipazione della CUB IMSS, piego IMSS, con precise parole d'ordine, no? e che ha visto anche la condivisione diciamo così, di questi impegni, di queste parole d'ordine, anche da parte del comitato lavoratori INPS liberi dal ricatto e lasciare passare verde, che è un comitato nato spontaneamente a fine settembre 2021 con lo scopo prioritario di difendere i diritti fondamentali alla persona, come il diritto al lavoro e il diritto alla salute.
Questa sera sei qui anche perché vogliamo dare il giusto risalto e accendere i riflettori su una vicenda davvero molto, molto spiacevole, ossia la vicenda di Mauro Gennari, un ex dipendente INPS che è stato ingiustamente licenziato per delle colpe che sicuramente non sono sue. Un licenziamento figlio, magari come tanti altri, di grave carenze di personale, soprattutto nel settore pubblico, e di una confusione organizzativa, e di questo ne sono anche testimone testimone io per quanto mi riguarda. Ecco Enzo, vuoi un attimino appunto farci luce su questa vicenda, raccontarci un attimino cosa è effettivamente accaduto e quali sono le eventuali contromisure che si stanno mettendo in atto per ridare giustizia appunto a Mauro Gennari. Ripeto, ne parliamo adesso qui all'intervista Scone, ma ci ripromettiamo di farlo successivamente con una trasmissione più, più ad hoc, ecco, sul caso e magari ecco, e parlarne in maniera più approfondita. Ecco Enzo, a te la parola e dici ecco quello che è successo, fai luce su questa vicenda che molti nostri ascoltatori, nostre ascoltatrici sicuramente non ne sono a conoscenza.
Grazie a te Peppe per darmi la possibilità di parlare della vicenda di Mauro Gennari. Mauro Gennari, ex dipendente IPS, vittima di licenziamento ingiusto ed illegittimo, come più volte abbiamo dichiarato e motivato in tanti comunicati della CUB Impiego, può essere definito come un caso clamoroso di cattiva amministrazione della cosa pubblica, che già di per sé è una cosa grave, ma appare anche come un caso di cattiva amministrazione della giustizia, o di mala giustizia, se così vogliamo dire, e questo è ancora più grave. Cioè, Mauro si rivolge al giudice del lavoro per ottenere giustizia, ma purtroppo questa giustizia gli viene inspiegabilmente negata. Ma proverò a, diciamo così, a fare luce, come mi hai chiesto, sulla vicenda di Mauro Gennari e di descriverla al meglio possibile e brevemente, più brevemente possibile. Mauro è per tanti anni uno stimato dipendente IPS e per questo gli vengono attribuite varie lavorazioni ad elevata specializzazione come riscatti, ricongiunzione e viene anche abilitato a lavorare su più sedi IPS. Mauro dà sempre la sua disponibilità e purtroppo pagherà a caro prezzo questa sua disponibilità. Ma diciamo che tra i vari prodotti, tra le varie lavorazioni assegnate a Mauro, ci sono appunto i cosiddetti riscatti, cioè quelle richieste del cittadino di pagarsi contributi previdenziali in proprio, e tra questi riscatti ci sono le cosiddette rendite vitalizie, che riguardano cioè quei contributi omessi dal datore di lavoro per i periodi di lavoro dipendente e ormai prescritti, cioè che non possono essere più oggetto di denuncia nei confronti dei datori di lavoro. Mauro, per tutte le pratiche di rendita vitalizia che poi verranno contestate, non fa altro che rispettare il procedimento amministrativo previsto dall'INPS. E cioè, prepara un fascicolo cartaceo contenente la domanda del lavoratore, i documenti allegati, solitamente il libretto di lavoro con cui si dà prova del periodo di lavoro svolto, scoperto i contributi e oggetto di riscatto, e il prospetto del calcolo dell'onere che viene emesso dalle procedure interne in modo automatico. Questo fascicolo Mauro poi lo consegna al suo superiore, il responsabile del procedimento, che ne verifica la documentazione, ne accerta la regolarità sostanziale e formale e decide per l'accoglimento o rigetto dell'istanza. Questo modo di procedere viene perseguito da Mauro per almeno 5 anni e mezzo, tra il 2010 e il 2015. Ma è lo stesso modo di procedere, viene perseguito per almeno 11 anni, visto che a Mauro vengono contestate anche pratiche a partire dal 2005, che lui non ha mai lavorato. Nel 2016 la Direzione Regionale Lazio INPS e poi nel 2018 l'Ispettorato Centrale INPS effettuano un controllo su tali pratiche. Le ritengono lavorate irregolarmente, ma ignorando atti, fatti e norme, attribuisco la responsabilità di queste irregolarità soltanto a Mauro. È come se fosse stato Mauro ad aver accolto, definito, riconosciuto, diciamo così, la validità delle richieste di rendita vitalizia, di aver accolto favorevolmente tale richiesta. Che i superiori di Mauro, Simone di Mauro, come non diciamo noi, ma viene affermato nelle relazioni ispettive del 2017-2018, hanno attestato la regolarità di tale pratiche di rendita vitalizia. Quindi a Mauro viene contestato di aver commesso gravi irregolarità nella lavorazione di queste pratiche di rendita vitalizie, ma per tanti anni i superiori di Mauro, nelle relazioni ispettive dell'ispettorato centrale, individuano almeno 8, e anche i direttori di sede che poi intervenivano in caso di mancanza del responsabile di ufficio, non si accorgono di nulla, sia nella fase di controllo della documentazione e tantomeno nella fase di decisione se accogliere o meno le richieste di rendita vitalizia. L'ufficio dei procedimenti disciplinari INPS, invece di contestare ai superiori di Mauro che hanno omesso o errato il controllo e quindi sbagliato ad accogliere domande di riscatto, contestano a Mauro e soltanto a Mauro alcune le responsabilità. Queste contestazioni nel 2016 portano alla sospensione di 3 mesi, la sospensione del servizio di 3 mesi, e poi nel 2018 addirittura al licenziamento. Ma questi due procedimenti disciplinari distinti riguardano gli stessi fatti, la stessa tipologia di pratiche e le stesse irregolarità, e poiché vi è un intervallo di tempo di almeno 2 anni tra i due procedimenti, non c'è recidiva, il secondo procedimento disciplinare che si conclude con il licenziamento di Mauro non sarebbe nemmeno dovuto iniziare, cioè è un procedimento illegittimo, perché viola addirittura il regolamento di disciplina INPS, cioè le stesse regole che l'istituto si è scritto e che non rispetta. Mauro si trova quindi a difendersi da due procedimenti disciplinari analoghi che hanno portato a 2 sanzioni di natura diversa, e addirittura col primo che si conclude con una sanzione conservativa, no, di sospensione dal servizio, è fondato sulla contestazione di numero maggiore di pratiche rispetto al secondo procedimento disciplinare che invece si conclude con licenziamento, quindi violando anche un ovvio principio di proporzionalità. Mauro si difende in tutti i gradi di giudizio davanti ai giudici del lavoro, purtroppo ignorano, sembra che ignorino le argomentazioni difensive di Mauro, che rigettano ogni tipo di impugnazione e confermano sia i 3 mesi di sospensione che il licenziamento. E a noi allora ci chiediamo com'è possibile, no? Che possono essere giuste 2 sanzioni diverse per 2 procedimenti disciplinari che si possono definire e considerare sicuramente una fotocopia dell'altro. Però insomma i giudici questo purtroppo non ce lo spiegano. Poi la Cassazione addirittura motivato il suo rigetto il ricorso di Mauro facendo riferimento alla propria giurisprudenza, ma con una sentenza che però in realtà in qualche modo conferma quello che viene sostenuto dai legali di Mauro, non conferma le motivazioni del rigetto del ricorso di Mauro. A Mauro l'INPS attribuisce anche le responsabilità patrimoniali, la responsabilità patrimoniale in via esclusiva, nonostante non avesse potere di impegno verso l'esterno, cioè poteri che sono invece esclusivi dei superiori di Mauro. E Mauro viene quindi denunciato alla Corte dei Conti, che provvede al sequestro dei suoi beni, in particolare l'immobile dove vive con la sua famiglia e sul quale grava un mutuo concesso proprio dall'INPS. La maggior parte delle pratiche da cui sarebbero derivati i danni però sono cadute in prescrizione, sono passati almeno 5 anni, e quindi allora la Procura della Corte dei Conti prima quella regionale e poi quella generale, per salvare tutte le prate delle prescrizioni, lo accusano Mauro di occultamento doloso del danno, ma senza motivarlo, e ignorando che non solo che tutte le pratiche, diciamo così, sono state lavorate alla luce del sole, ma che riportano tutte la firma dei superiori, che come già scritto nelle relazioni dell'ispettorato centrale, attestano le regolarità di queste lavorazioni. Ma vengono ignorate anche le conclusioni di un pubblico ministero di Roma che, dopo aver indagato penalmente Mauro, perché Mauro viene anche denunciato alla Procura di Roma e trattato come se in segreto avesse voluto favorire qualcuno, per ben 3 volte richiede l'archiviazione del procedimento penale questo pubblico ministero e a carico di Mauro, censurando invece il comportamento INPS, che non ha proceduto contro i responsabili del procedimento individuati nelle stesse relazioni ispettive INPS e quindi che non ha ottemperato per dovere. Tuttavia, con sentenza in appello, la Corte dei Conti ragiona a Mauro e di fatto lo scagiona, affermando che non è lui responsabile del procedimento e che le lavorazioni ritenute irregolari e i conseguenti danni non si sarebbero verificate sui superiori responsabili del procedimento e tutti individuati in azione ispettiva, come abbiamo già detto, avessero adempiuto ai loro obblighi. Inoltre, riconosce la mancanza di dolo. Ma la Corte dei Conti, purtroppo, si contraddice attribuendo una parte minore, anche se ingente, dei danni a Mauro. Al contrario, la Corte dei Conti condanna la dirigenza INPS per disorganizzazione e inefficienza. E questa sentenza della Corte dei Conti è definitiva per l'INPS, mentre Mauro ha potuto impugnarla in Cassazione per la parte illegittima che lo riguarda. Ovviamente nasce una spontanea domanda, ma se i giudici della Corte dei Conti in appello hanno finalmente affermato in sentenza quello che era fin troppo evidente, come mai tutti i giudici del lavoro non si sono accorti di nulla? E questo, almeno così pare, e questo mistero non viene chiarito, rimane un mistero. Allora, Peppe, ci sarebbe ancora molto da dire sulla vicenda di Mauro Gennari. Dovremmo entrare nel conto degli atti e questo richiederebbe molto, molto più tempo, insomma, e quindi, come tu già hai anticipato, si può rinviare una sentenza specifica sulla si può rinviare a una intervista specifica sulla vicenda di Mauro. Quindi quello che possiamo dire, si può aggiungere, è che i giudici che hanno respinto i ricorsi di Mauro l'hanno fatto con sentenze che anche a quanto evidenziato dai legali di Mauro sono sentenze poco giuridiche, sentenze che contengono opinioni dei giudici che spesso non sono supportate da prove, quindi i contenuti delle sentenze spesso, queste sentenze purtroppo spesso non sono supportate da prove o da documentazione. E invece le raccomandazioni difensive di Mauro sono tutte supportate da prove e da documentazione. Però insomma pare che i giudici non abbiano ignorato queste argomentazioni e non hanno dato una risposta in merito. Noi della CUB continueremo a chiedere l'immediato rientro di Mauro come atto di giustizia, perché il licenziamento di Mauro è un licenziamento illegittimo, ingiusto, ma anche immorale, perché è evidente che c'è un'ingiustificata disparità di trattamento da parte dell'INPS nei confronti dei superiori di Mauro, no? E dei reggenti INPS coinvolti, che sono ancora in servizio e addirittura spesso premiati con avanzamenti di carriera e con altre incariche. E concludo leggendo la parte finale dell'ultimo comunicato della Cupo d'Impiego del 6 marzo 2023. L'unico rimedio per sanare questa grave e evidente ingiustizia è disporre l'immediato reintegro in servizio di Mauro Gennaro. Ti ringrazio e ti saluto e saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Grado.
Bene, grazie Enzo per questa testimonianza, e siamo appunto solidali e vicini a Mauro e alla sua famiglia, noi tutti di Radiograd e della redazione politica appunto di Radiograd. Come ho detto anche in precedenza, ci ripromettiamo di ritornare sulla vicenda, magari avendo anche Mauro con noi in studio per poterne parlare di prima persona. Intervista Scomode finisce qui, noi ci risentiamo martedì prossimo. E ricordo che la trasmissione sarà riascoltabile in podcast sul sito di Gemini Network nella sezione politica. All'interno dell'articolo troverete anche i vari link per poter approfondire e conoscere meglio la vicenda appunto di Mauro Gennaro. Bene, non mi rimane altro che augurarvi una buona serata o un buon ascolto che ci sta riascoltando in podcast. A risentirci la settimana prossima.
Le interviste scomode.